Buongiorno.
Sì, buongiorno direttore.
Buongiorno a lei e la ringrazio perché so che questa mattina ha fatto un po' di spostamenti per stare qui con noi perché ha degli impegni, perciò la ringrazio doppiamente.
È sempre un piacere. Il digitale mi consente
Perfetto,
di riorganizzare l'agenda con maggiore facilità, diciamo.
perfetto. Allora noi andiamo subito al dunque perché qui sono sfilati il dottor Campagna di Gepafin, il dottor Agostini di Sviluppumbria, la dottoressa Sartini di Banca d'Italia. E un po' tutti hanno dato, insomma, hanno fatto capire del momento particolare che si avvia a vivere non solo la nostra regione, ovviamente il nostro paese, e su questo una serie di idee per affrontare questa crisi. Quelle della regione sul versante economico, almeno per quanto le compete, assessore, mi sembra che il filone principale sia l'aiuto alla piccolissima e media impresa a cercare di superare questa sorta di alta marea. Il bando di ieri sull'internazionalizzazione mi sembra uscito ieri in parte, tra l'altro anche con un a fondo perduto, se non sbaglio, c'è cioè una
No,
sezione.
è tutto il bando a fondo
È
perduto. Il
tutto in
bando
base. Prego, prego.
sull'internazionalizzazione introduce importanti elementi di innovazione rispetto ai bandi precedenti. Questi sono stati elementi che sono stati voluti dal mio assessorato, in modo particolare uno strumento che sia più aderente ad obiettivi di crescita sui mercati internazionali delle imprese.
Certo.
Ad esempio, differenziare il contributo in base a quello che è il ciclo di vita dell'internazionalizzazione delle imprese. Aziende che non hanno mai fatto export hanno bisogno chiaramente di un supporto maggiore, aziende che hanno già incominciato a avere quota parte del proprio fatturato realizzato sui mercati internazionali hanno bisogno di un altro tipo di apporto. Abbiamo
Certo.
cercato di rendere più complesso il processo di valutazione dei progetti di internazionalizzazione. Abbiamo introdotto figure come il Digital Export Manager, perché chiaramente sempre di più sui mercati internazionali sarà importante anche posizionarsi a livello digitale, perché
Certo.
comunque il Covid ha cambiato un po' le regole di ingaggio anche sull'internazionalizzazione. E ad esempio abbiamo introdotto fare spese rendicontabili anche quelle che ne sono legate sempre in ambito digitale al posizionamento sui motori di ricerca nei mercati di riferimento.
È chiaro,
Abbiamo
chiaro.
aumentato un po' la soglia minima di accesso al mercato di internazionalizzazione affinché questa possa tradursi in obiettivi concreti e poi per ogni bando noi abbiamo deciso che dobbiamo attivare sistemi di controllo per fare un'analisi corretta almeno 3 anni dopo per potersi trovare a dire questi strumenti hanno funzionato,
Questo è interessante, questo è interessante, questo è interessante, cioè fare una
quanta quota
verifica.
parte del fatturato delle aziende che hanno
Certo.
effettuato internazionalizzazione, quindi che hanno usufruito degli strumenti che mettiamo a disposizione, è composta da fatturato fatto su mercati esteri, quanto è aumentata
Certo,
la componente di
certo.
questa quota di fatturato. Quindi su tutti gli ambiti, dalla ricerca all'innovazione all'internazionalizzazione, noi cercheremo di compiere dell'analisi di impatto degli investimenti in base agli obiettivi che ci prefissiamo, che ne so, sul tema investimenti e ricerca e innovazione. Ieri abbiamo finanziato quattro grossi progetti di ricerca
Sì.
in base a accordi di innovazione con il Ministero, però sarà sempre importante capire, ad esempio, quanto l'attività di ricerca e innovazione ci siano e poi concretizzate in elementi di impatto sul territorio, che
Certo, ma
sono
compresa
l'aumento degli addetti.
l'occupazione, assessore, no?
Certo,
Certo,
quello è uno dei primi
ovviamente.
parametri da monitorare.
E questo è
Ad oggi.
interessante. Io la fermo un attimo, la interrompo perché volevo capire se questa applicazione di questo sistema, come dire, che sintetizzo brutalmente, ma credo di coglierne l'essenza, cioè noi, Regione Umbria, mettere i soldi, il pubblico mettere i soldi in aiuto ad alcune imprese che hanno i criteri che possono avere per avere questi aiuti, però poi questi aiuti devono avere una ricaduta sul territorio in termini occupazionali, in termini di creazione di valore.
Esatto, guarda, lei ha usato una parola fondamentale che è la trazione di valore. Noi oggi abbiamo un posizionamento della nostra regione, delle imprese, del manifatturiero, su punti di catena del valore tecnicamente un po' più bassi rispetto, sì, alle altre regioni, quindi, sì, questa è la grande sfida, e poi è una sfida che si lega al tema della produttività, che si lega ad altri, ad altre tematiche connesse a fattori di debolezza proprio del nostro tessuto economico, e su questa noi ci giochiamo il futuro dell'Umbria, noi dobbiamo riposizionare l'Umbria su punti più forti della catena del valore.
È chiaro, è chiaro.
La grande sfida. Mi permetta, direttore, lei prima sentivo, io ero già collegato, del fondo Restart.
Sì, sì.
Che invece è una misura d'aiuto in supporto alla liquidità delle imprese, perché oggi il tema liquidità era il tema dell'emergenza, quindi, sì, prima di pensare a strategie di sviluppo
bisogna pensare a consolidare, certo, prego.
A tenere, soprattutto sul versante, certo, dell'amico piccola impresa. È notizia di ieri che abbiamo iniziato l'erogazione dei prestiti.
Certo.
Faccio presente che il bando è stato pubblicato l'8 maggio, è stato aperto 2 settimane. E noi già abbiamo iniziato a erogare i prestiti. Questo che cosa vuol dire? Che c'è stata da parte della Regione Umbra un approccio piuttosto nuovo anche nella gestione di queste misure e soprattutto nell'organizzazione della sua società, che è Generalfin, con cui il nuovo modello di governance politico però si è tradotto in un efficientamento anche della finanziaria regionale, con cui abbiamo lavorato benissimo, che abbiamo sfidato proprio lanciando la sfida interna di raggiungere l'obiettivo di gestire oltre 5.000 domande e di arrivare comunque all'erogazione dei primi finanziamenti in tempo record. E sappiamo benissimo che il tema della velocità dell'erogazione degli aiuti a livello nazionale
è fondamentale,
centro del dibattito politico.
È fondamentale.
Noi nel giro di un mese siamo stati in grado di erogare vuol dire mettere brutalmente i soldi nelle casse delle aziende, gli aiuti, che anche qui lo schema è stato innovativo, che poi in alcuni casi possono tradursi dopo 2 anni, che è il periodo di preammortamento, in contributo a fondo perduto. Quindi velocità e fondo perduto, che sono le parole chiave che venivano richieste dalle imprese per le misure di supporto anche dal governo centrale.
È chiaro, questo, non sempre... sì, questo nonostante la burocrazia, perché ad esempio il dottor Campagna, ma lo stesso direttore di Sviluppo Umbria Mauro Agostini, hanno detto noi poi si fanno dei bandi abbastanza veloci in termini stretti, poi però ci ritroviamo che ci sono delle normative nazionali che in qualche modo mettono a bagnomaria l'applicazione di questo bando, che poi può essere fatto anche con norme molto veloci.
Allora, questa è vero, però ripeto, il caso di Generalfin è una dimostrazione di come le normative legate al DURC, l'antimafia, laddove la struttura è in tensione e si incomincia a lavorare con criteri di efficienza diversi, si riesce a essere non velocissimi, ma rispetto al passato
più veloci. Va bene.
Anche perché, e anche questa è un'innovazione che abbiamo voluto noi, devo dire che ho voluto io questo, il bando sull'internazionalizzazione è un bando che sarà solo digitale. Questa è un'altra delle novità. Ogni Chiaro. Bando che uscirà dal mio assessorato sarà un bando che avrà una modalità di partecipazione esclusivamente digitale. Prima erano previsti la compilazione di una domanda,
sì, questo
che andava
fa sì
caricata,
che, è chiaro, questo
andava,
fa sì
andava
che
mandata
fa...
via la PEC. Questo è il digitale è il primo strumento per combattere la burocrazia.
Assessore, la fermo perché qui arrivano delle domande ed si riallacciano a quello che lei ha detto, e cioè vogliamo vedere poi questi investimenti che noi facciamo che non siano dei rivoli nel mare, semplicemente non portino a niente. Questo discorso, assessore Fioroni, abbiamo fatto anche con altri suoi colleghi, in parte quando è venuto a trovarci anche con la presidente Tesei, a proposito dei fondi europei. Qui c'è un grande dibattito in questi ultimi 20 anni in Umbria, che lei conosce molto bene, lo sintetizzo così. Quando ci sono i fondi europei, tutti ci si siede al tavolo, pressoché i soliti, tutti d'accordo, questi fondi europei vengono spartiti, poi di questi fondi europei non si capisce mai che cosa hanno fatto, che cosa si è creato, dove sono finiti, un po' così, innovazione, anche dietro la parola innovazione c'è una parola che molte volte sembra una scatola vuota. Questa volta molto in maniera molto, come dire, anche elementare, ne arriveranno di più molto probabilmente di fondi europei in Umbria, ma non perché siamo chissà baciati dalla fortuna, ma perché con la pandemia ci saranno aiuti molto sostanziosi che
no, perché, arriveranno, perché siamo un'economia più fragile,
sì,
l'economia,
ecco,
più fragile
verrà aiutata. Però esatto. Il modo, però, assessore Fioroni, il modo in cui questa volta, dopo 40 anni, e questo lo hanno detto più attori economici, imprenditori e non solo, verranno gestiti, non sarà indifferente per i prossimi 20-30 anni il modo in cui saranno allocati, per usare questa parola terribile. Lei è d'accordo?
Allora, io ritengo che la politica è l'arte delle scelte. Il Covid è uno spartiacque per l'Umbria fondamentale, nella misura in cui ora più che mai, essendo un'economia fragile, abbiamo il dovere morale di posizionarci in una maniera nuova per il territorio, che vuol dire che questa è l'ultima chance che ha l'Umbria. Questo vuol dire che dobbiamo fare scelte coraggiose, che siano legate ad obiettivi di politica economica ed industriale, parole che in Italia sembrano dimenticate, di costruire una prospettiva chiara, economica ed industriale, anche sottolineo industriale, che non vuol dire che minimizzo gli altri settori, ma noi abbiamo un contributo del manifatturiero che è ancora basso nella nostra economia. Sì. E questo significa quindi che dovremo fare delle scelte profondamente coraggiose. Lei prima ha usato le risorse spartite, le risorse non vengono spartite, le risorse vengono investite in un processo di sviluppo che deve essere funzionale al territorio e non funzionale alle esigenze magari delle categorie economiche, con cui c'è un processo di concertazione, di condivisione, di una visione del futuro che stiamo iniziando a costruire, fermo restando che chiaramente la politica deve scegliere. E su questo noi dobbiamo avere gli obiettivi chiari. Il fatto che noi ad oggi abbiamo degli strumenti di valutazione,
sì,
molto poco efficaci sull'impatto degli investimenti che sono stati effettuati in passato, secondo me è un grande fattore di debolezza, perché oggi anche per noi è difficile capire
l'incidenza, certo, che si è avuta,
piuttosto che
sì,
no.
Certo.
Adesso una delle cose che ho capito che funzionano è, si dice in gergo tecnico, quando il cavallo beve vuol dire che la misura è buona.
Certo,
noi il bando che abbiamo aperto sul digitale, metto qualche numero di riferimento, 3 milioni di euro, che per me sono pochi, però per favorire la transazione digitale di imprese, il bando più grande in precedenza era stato di 700 mila euro su questo tema.
Certo.
Abbiamo avuto il doppio delle domande rispetto alla capienza, vuol dire che abbiamo anche sfidato il territorio su questi temi.
Certo.
Il bando sull'internazionalizzazione delle imprese, 1,5 milioni di risorse, il bando più capiente in passato con caratteristiche simili era stato di 800 mila euro. Che cosa vuol dire quindi? Se noi abbiamo raddoppiato già le risorse, comunque su alcuni ambiti che sono ambiti di natura strategica. Già sicuramente quando le domande sono superiori alla disponibilità vuol dire che probabilmente lo strumento è pensato coerentemente anche con le esigenze dell'azienda.
Certo.
Perché noi abbiamo avuto dei bandi un pochino più deboli, ad esempio è palese che io non sia mai stato un grande ammiratore della misura sul Living Lab, tanto per citarne una, che è un qualcosa che io sono uno studioso di ecosistemi dell'innovazione. Questa parola di Living Lab la trovavo su delle esperienze in Polonia, qualcosa in Puglia, ma
certo,
abbastanza girato fra Silicon Valley e tutta l'area di innovazione del Nord America, in modo particolare l'area dello Stato di Washington, Seattle e via dicendo, è un modello che non esiste. Anche lì le domande sono state inferiori alla disponibilità dello strumento finanziario, questo a significare che probabilmente lo strumento
non era funzionante. Però assessore Fioroni, sì, io le voglio che siamo in conclusione perché mi arrivano tantissime domande sui fondi europei, una verifica di quello che producono si farà questa volta o è auspicabile che si faccia?
Assolutamente sì, ma solo sui fondi europei,
intanto i fondi europei, perché lì c'è una partita che si preannuncia abbastanza importante, come lei sa. Prego.
Sì, ma sa benissimo che i fondi europei vanno a rendicontazione, quindi quando noi parliamo di fondi europei spesso parliamo di qualcosa babbo morto, come si dice.
Sì, sì.
L'elemento di innovazione sarà quello di introdurre, relativamente agli investimenti che verranno fatto con i fondi europei, degli stati di monitoraggio, dei passaggi intermedi di monitoraggio, un po' come si fa in azienda col controllo di gestione, perché ci sono degli strumenti di analisi che consentono di effettuare delle valutazioni di impatto anche nelle fasi iniziali dell'investimento. Quindi, se è vero che alcuni investimenti hanno un orizzonte temporale, essendo strutturale, di medio-lungo periodo, è anche vero che esistono dei modelli di analisi predittiva
di verifica,
che consentono,
certo, certo,
di verificare se l'investimento di quei fondi va in una certa direzione piuttosto che un'altra.
Questo è importante anche perché, insomma, verificare i soldi pubblici dove vanno e che effetti producono, soprattutto
poi,
in questa fase.
Se è ben chiaro, a volte può succedere che si prende un orientamento, una direzione in un certo versante, poi magari si dimostra che quella scelta non è stata sbagliata e non è stata corretta,
certo,
o comunque ha prodotto,
certo,
qualche risultato, non vuol dire che si è commesso un errore,
certo,
perché comunque è corretto provare soluzioni diverse, ma una volta che si è capito che un certo tipo di intervento produce un'efficacia bassa,
si fa marcia indietro,
essere,
si fa marcia indietro,
non deve essere ripetuto probabilmente.
Certo, si fa marcia indietro, anche questo serve, la verifica serve anche questo. Assessore Fioroni, sono le 8.49, noi siamo di parola perché abbiamo, ci aveva chiesto di liberarla.
Ma io, guardi, no, io sono disponibile perché tanto mi sono riprogrammato in via digitale.
Ah,
un altro perciò
si è riprogrammato.
Se volete altri 10 minuti ce l'ho.
Allora, altri 10 minuti restiamo insieme. Le volevo chiedere, anzi 5 mi dicono la regia perché poi c'è lo stacco pubblicitario e tutto, però 5 minuti perché mi stanno arrivando anche delle domande. Le volevo chiedere questo. Sul versante degli aiuti alle piccole e medie imprese ci saranno altri bandi a breve? Cioè Regione Umbria, attraverso l'assessorato che lei guida, farà altri bandi oppure si attenderà anche se arriveranno, ma è chiaro che arriveranno, adesso c'è da capire la cifra che arriverà dallo Stato, aiuti, e su quelli si farà un conto e si faranno mosse più, come dire, più efficaci e più ampie, perché qui da noi è venuto anche l'assessore Agabiti che ha, come dire, i cordoni della borsa, ha detto beh, vediamo sulle cifre che ci arrivano dall'Europa ma anche dal governo per fare alcuni conti. Da questo punto di vista, qual è la situazione, dottor Fioroni?
Già posso dire che noi, con la rimodulazione dei fondi comunitari delibera che abbiamo preso circa 2 settimane fa, e a breve l'Europa ci dovrebbe sbloccare, noi saremo in grado di rifinanziare di 10 milioni di euro i fondi Restart.
Sì.
Questo vuol dire che arriveremo quasi a finanziare un'azienda su 3, che per essere una misura di supporto,
certo,
è un valore altissimo.
Certo.
Poi su questo noi stiamo anche studiando strumenti di finanza innovativa, devo dire che su questo ho trovato un'ottima collaborazione in GEPASIM, anche nel dottor Campagna, in tutta la struttura. Devo dire, anche nel mio staff, dove ci sono competenze dedicate su questo ambito, la misura di patrimonializzazione, se ne parla poco perché sono quelle cose che non fanno notizia, però quella è stata una misura particolarmente innovativa. Pensare che la regione sottoscrive aumenti di capitale sociale a fronte di un uguale apporto di un privato è un elemento innovativo straordinario, perché se è vero che la patrimonializzazione è un fattore di debolezza del sistema imprenditoriale umbro, noi siamo andati a filare gli imprenditori dicendogli: aumenta il tuo capitale sociale, che vuol dire tutta una serie di benefici, non ultimo quello di avere anche una migliore leggibilità per il credito. Se tu l'aumenti, quindi fai questo sforzo, noi ti aiutiamo a farlo più grande mettendo un'eguale cifra insieme a te. Queste sono misure innovative, e anche su questo versante noi, allora, c'è questa fase che è quella di tenuta del sistema,
sì,
e su cui abbiamo messo quasi 30 milioni, ma quando noi parliamo di questi numeri, nella storia economica umbra, numeri di questo genere non si sono mai visti, quindi mi viene da ridere quando dicono che le risorse sono poche, ma il portafoglio è sempre quello, la capienza è quella. Noi dobbiamo,
chiaro,
adesso ragionare su un versante che è quello dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, della ricerca, e non ultimo anche quello di strumenti finanziari innovativi che ad esempio consentono il finanziamento verticale delle filiere. Questo è un pallino che abbiamo un po' io e il dottor Campagna, che perché questo è importante? Perché l'aggregazione delle filiere vuol dire, come ci siamo detti prima, la possibilità di aumentare la quota, di la percentuale di valore prodotto lungo la catena in Umbria. Rafforzamento delle filiere è fondamentale, se vogliamo, anche sul tema del reshoring,
sì,
perché possono essere strumenti finanziari anche questi che favoriscono il reinsediamento in Umbria di attività che erano state localizzate fuori UE oppure di fornitori fuori UE, e che il Covid ha dimostrato alle imprese che avere i fornitori lontani o pezzi di produzione lontani può spesso voler dire avere un cortocircuito.
È chiaro,
propria...
Assessore Fioroni, mi stanno arrivando delle domande, siamo quasi in chiusura. Allora, aeroporto San Francesco e Presidenza Sviluppo Umbria sono i due temi che qui a breve la Giunta regionale dovrà affrontare facendo delle nomine sui direttori generali della sanità. La Giunta, a mio avviso, ha scelto una linea di cambiamento, di tirare una riga, scegliendo dei giovani provenienti da fuori regione per diversi motivi.
Sono molto orgoglioso di questa scelta.
Sì, dal punto di vista politico.
Sì, anche la gioventù, perché questo territorio ha bisogno di gioventù.
Siamo d'accordo, anche qui lo abbiamo sottolineato. Ci sono anche una logica politica a questo, anche perché poi cercare una classe dirigente sanitaria in una regione governata da 50 anni dal centro-sinistra è anche difficile. Ci sono vari motivi, però di tendenza una scelta comprensibile e apprezzabile. Poi vedremo come sono questi professionisti, se combinano guai, e speriamo di no, o invece fanno un egregio del lavoro. Ma detto questo, Sviluppo Umbria, la presidenza e aeroporto, assessore, si va a un cambiamento anche lì? O, come è avvenuto in altre situazioni, come dire, si cerca di traccheggiare, di prendere tempo?
Guardi, il tema prevalente è il cambio del modello di governance, nella misura in cui questa azienda, il tasso di Jefferson è rampante. Cambiando la governance politica, cambiato il modo di lavorare delle
certo,
aziende.
Ma anche gli uomini contano, assessore, lei lo sa, no?
Ma chi mi conosce sa che io sono sempre l'uomo del rinnovamento, quindi va da sé che
va bene.
Leggete fra le righe, è abbastanza
io l'ho chiesto.
Ma le aziende poi, queste le nostre aziende, devono svolgere una funzione diversa.
Certo. Sul
caso di Sviluppo Umbra, mia posizione ufficiale in assemblea, non nascondo niente, l'obiettivo di un risanamento di bilancio, per quello che mi riguarda, è un obiettivo necessario ma non sufficiente. Nell'acronimo Sviluppo Umbria non c'è solo la parola Umbria, ma c'è quella sviluppo.
Certo,
quindi io
certo.
Ritengo che alcuni ruoli, alcuni compiti legati all'attrazione degli investimenti, all'accompagnamento di potenziali investitori.
È chiaro, assessore, ci fermiamo qui,
andiamo fuori. Sono i temi, quindi
è chiaro,
si vedrà.
È chiaro.
Il cambiamento di governance. Ad oggi la gestione direi che non è stata soddisfacente. No?
È chiaro, ci fermiamo.
Ma non lo dico io.
No, ma è lo so, i numeri
carta
sono
canta.
Quelli, in carta canta. Colgo l'occasione per invitarla, magari più avanti faremo un punto, magari a nomine fatte, anche per capirne un po' la logica e capire anche il quadro, comunque del versante economico, che è quello che è più importante in questo momento. Io la ringrazio per la sua cortesia, ma anche per la sua schiettezza, devo dire che come sempre la contraddistingue.
La stagione del politica ricorre.
È finita, diciamo, va bene.
Che non vuol dire essere distruttivi.
È chiaro.
L'approccio è sempre quello
bene.
Di prospettiva.
Buona giornata, assessore Fioroni. Buona giornata, grazie.
Devo dire, ripeto, che la Presidente sta dimostrando di avere una grande capacità di traghettare l'Umbria verso il futuro. Io credo che gli umbri se ne renderanno conto, se già non se ne sono resi conto, molto presto.
Bene, grazie, assessore, la ringrazio, buona giornata, davvero. Grazie.
Arrivederci,
buona giornata. Allora, noi concludiamo qui, avete sentito l'assessore Fioroni, ci sentiamo domani mattina che siamo assolutamente fuori orario. Domani mattina 7:30, rassegna stampa come sempre, un saluto e buona giornata.